decima domenica dell'anno ordinario. Se avete fatto attenzione, oggi le tre letture sono densissime di contenuti, per cui io cercherò, nel breve tempo possibile, di darvi degli spunti di riflessione profondi. Il Vangelo ci riporta tre scenette, ma che non sono accadute l'una dietro l'altro, ma l'Evangelista ce l'ha messa insieme per darci un messaggio. Questo per dirvi che gli evangelisti non hanno mai voluto darci una storia di Cristo, nel senso di storia moderna, cronologica, alla tal ora, il tal giorno, il tal anno. Non era la loro intenzione, già non avevano questo concetto di storia. Ma hanno voluto raccogliere queste tre scene, metterle insieme per darci un messaggio. La prima scena, l'avete sentita, carina, no? Gesù parlava. A un certo punto dal suo labbro pendevano migliaia di persone, tanto che i suoi parenti erano preoccupati. Noi avremmo detto, ma quello è matto, non va manco a mangiare. Dicono questa espressione, cioè, è fuori di sé, è impazzito. Come per dire, è talmente preso dal suo fare che non ragiona più. Chiaro? La seconda scena è più drammatica. È la scena che a un certo punto arrivano gli scribi, i maestri della legge di Gerusalemme, e rincarano la dose. Quello per i primi era un titolo scherzoso ma preoccupato, per i secondi è una convinzione. Sì, veramente, non è impazzito, è posseduto dal demonio, anzi lui caccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. E di Gesù fa tutto il discorso che ora io non mi metto ad analizzare. La terza scenetta, altro tempo, Gesù si trova in una casa e di nuovo è circondato da centinaia e migliaia di persone. I malati li mettevano ai piedi e Gesù non dava i resti, tanto che i suoi parenti erano molto preoccupati e pensarono ad un escamotage, cioè, se inventiamo che sua madre lo cerca. Cioè, Gesù, guarda, c'è la tua mamma che ti sta cercando, i tuoi familiari. Non era vero, ovviamente, chiaro, ma per distrarlo e per sottrarlo a quella folla che lo assiepava. E Gesù dà una risposta molto sibillina: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli, mie sorelle? E punta ai discepoli: i miei fratelli e la mia mamma e il mio papà sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. E qui ci fermiamo, perché lo chiarirò alla fine della mia omelia. Ma io voglio stamattina, delle tre scene, colpire la seconda. Questi signori che credono che Gesù è indemoniato, ovviamente non lo è, non lo è. Però ci propongono, cari amici, il grande dramma della quella che i nostri chiari studiosi chiamano il mysterium iniquitatis, il mistero dell'iniquità. In povere parole, il male del mondo. Perché c'è il male nel mondo? E il male voi lo vedete tutti i giorni. Ma non c'è solo il male fisico, quello lo sappiamo, come tutte le macchine si sfasciano, anche il nostro corpo si sfascia pian piano e lascia lo spazio all'eternità. Ma ciò di cui io voglio parlarvi è quest'uomo che in sé ha una terribile lotta, seconda lettura. Ma qual è l'origine del male? È lì il problema, perché il male è devastante. Guardate quanta sofferenza c'è nel mondo, di ogni tipo, ma soprattutto la sofferenza morale, la tragedia delle famiglie, la distruzione della nostra civiltà, l'odio, il rancore, la divisione tra genitori e figli, l'incomprensione, l'assassinio. Ne possiamo mettere, ce l'abbiamo a iosa tutti i giorni, le sentiamo in TV e le vediamo con i nostri occhi. Cari amici, dov'è il problema? Il problema sta qui, il problema sta qui. Ed ecco la prima lettura, dov'è il problema? Torniamo all'origine del mondo. Quando l'uomo, tentato dal serpente, viscido e sinuoso aggancia i progenitori e li fa cadere. Questo è il punto più carico della tragedia. Mangiate, conoscerete il bene e il male. Espressione semitica che vuol dire voi sarete Dio e non altri. Dice Turoldo, questo è il nocciolo della storia. Questa è la vera esplosione nucleare. Dopo di questa non ci sarà niente di nuovo sotto il sole. Sarete Dio. È la sfida dell'uomo a Dio. Io voglio mettermi al tuo posto. Sarete Dio. Ovviamente è un inganno. Davanti a questa tragedia, dice Turoldo, non rabbrividì solo la natura. L'uomo, non solo l'uomo di aver provato la prima vertigine più che fisica, esposto sul vero abisso, rincorrendo il nulla. Ma anche Dio deve aver tremato. L'uomo, natura, il Padre Eterno. Tanto che il Signore, quando ha visto la tragedia, corre ai ripari. Quell'atteggiamento del Dio è un atteggiamento di amore. Un Dio che prende coscienza da sempre e va alla ricerca dell'uomo e si mette a chiamarlo. Dove sei, Adamo? Dove sei? Dove sei? Nella sua solitudine, quest'uomo. Dio sente il bisogno di continuare il dialogo, altrimenti tutto è perduto. Perduto l'uomo, perdute le cose, anche Dio è perduto. Amici, ed ecco la promessa che Dio fa. Verrà una donna, siamo ancora nella notte dei tempi, e Dio fa brillare un bagliore di speranza. Io, maledicendo il serpente, metterò inimicizia tra te e la donna, quella là, fra la tua stirpe, i demoni, e la stirpe di lei, Cristo. Essa ti schiaccerà il capo, Cristo, o anche ella, presa da Dio in toto per redimere l'uomo, ti schiaccerà il capo. Ecco il perché voi vedete il serpente sotto i piedi della Madonna. Amici, è tutto lì che è cominciata la tragedia. E subito, in questo sconvolgimento dell'universo, l'uomo si sente spaccato in due, diviso in se stesso, tanto che si vergogna della sua nudità. Dove sei? Mi sono nascosto perché sono nudo. Non lo sapevi che eri nudo? Ma qui la nudità non è tanto quella fisica, quanto quella quanto interiore. Da padrone dell'universo è diventato uno zero assoluto. Non solo, ha rovinato il suo rapporto con la donna. Era un rapporto armonioso, felice, gioioso. Tanto che fa una scarica barile. Ah, quella donna che tu mi hai detto, mi hai messo al fianco, quella mi ha rovinato. Vedete, si accusa una vicenda. Non si difendono, ma si accusano. Addirittura, vedete, sono sconvolti i rapporti con il Padre Eterno. Che fa Adamo ed Eva? Fuggono fra le piante, si nascondono, e quando sentono la voce di Dio, Adamo, dove sei? Adamo risponde con molto timore, sono qui, e dove stai? Come mai? Mi sono nascosto, mi fa paura la tua voce. Sentite che roba. Quando prima aveva detto la Bibbia, Dio a braccetto con l'uomo se ne andava per l'Eden. Che cosa è successo? Il terremoto. Tutto sconvolto, la natura, l'uomo, la donna, tutto è il rapporto col Padre Eterno. Vedete, è un fatto gravissimo questo. Da quel momento l'uomo nel suo cuore è diviso in due. Ed ecco la seconda lettura. Che dice Dante? Vedo il miglior e dal peggior m'appiglio. L'uomo si sente dilaniato, strattonato. Faccio il male che non vorrei e non faccio il bene che vorrei, dice San Paolo. Cos'è quest'uomo? Ecco, un uomo ridotto a brandelli, un uomo che non ha più la volontà decisa di fare il bene, ma si sente strattonato verso il male, verso cui protende, ma non lo vorrebbe fare, eppur lo fa. Vedo il miglior e lo approvo, ma ad al peggior lo appio. Quante volte, amici, anche della nostra vita capita tutto questo. Vedete, nel corso dei secoli le religioni, non la nostra, l'unica, e tanti sistemi filosofici hanno cercato di ingannarci dicendo che la vita dell'uomo, la sua esistenza, è un'esistenza lineare, che l'uomo nasce buono. Ricordate chi ha studiato filosofia? Jean-Jacques Rousseau, che diceva l'uomo è buono. Pensate. E l'uomo perché è diventato cattivo? Sentite la spiegazione che danno i filosofi. Dicono che l'uomo è diventato cattivo a motivo della società, a motivo della divisione delle classi. No, amici, sentite Pascal cosa dice. Nessuna religione, tranne la nostra, ha insegnato che l'uomo nasce nel peccato. Salmo 51. Nel peccato mi ha concepito mia madre, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Nessuna setta filosofica l'ha mai scritta, nessuna dunque ha detto il vero. Solo la nostra religione ci dice che l'uomo nasce inclinato verso il male. Ditemi, ma nelle vostre famiglie avete mai visto i vostri bambini piccoli? Due piccolini, che fanno? Che fanno? La prima parola che il bambino dice qual è? Non è mamma, è mio.
Mio.
I bambini che si litigano i giocattoli.
Mio, mio.
Quando è che il bambino diventa uomo? Quando impara a dire nostro. Allora diventa adulto. Ma finché diventa mio, dice mio, rimane bambino. Quante volte accorrete sulla culla della sorellina perché il bambino invidioso, geloso, la vostro zare? Quante volte mi è capitato, tante volte. Ma chi gliel'ha insegnato, questo bambino appena nato, di fare queste cose violente? Chi gliel'ha insegnato? Nessuno, non penso, nessuna mamma, nessun papà. Eppure queste cose, dici, le fanno i bambini. Ma dove sta la radice? Eccola, nel cuore dell'uomo. È tutto inquinato. L'uomo, che non è totalmente corrotto, come dice Lutero, ma è inclinato verso il male, purtroppo il male diventa un fascino. Fascino meraviglioso, terribile per l'uomo. Vedete, amici, è un dramma questo, eh? È un dramma che si ripete anche oggi. La sfida a Dio. Voi ricordate dalla Bibbia la famosa torre di Babele, no? Che non era una costruzione di mattoni. Gli uomini volevano elevare una torre alta fino al cielo per spodestare il Padre Eterno. Qual è il significato? Dio, ti butto giù e mi ci metto io. Sfida a Dio. Oggi, che cosa fa il mondo? La stessa. Che cos'è la torre di Babele? È il progetto alternativo dell'uomo al progetto di Dio, senza Dio e contro Dio. Esempio, voi avete sentito oggi parlare spesso anche in televisione da registi, filosofi, scrittori: io ho diritto di morire, scelgo la morte come la voglio e quando la voglio. Ecco l'eutanasia. Vado in Svizzera a farmi ammazzare dolcemente. Amici, quando mai si è sentito al mondo il diritto di morire? Io non l'ho mai sentito. L'unico diritto è il diritto a nascere, da cui nascono tutti i diritti. Il primo diritto è il diritto alla vita. Eppure anche questo, amici, oggi è calpestato mediante l'aborto. L'utero è il mio, ne faccio quello che voglio. Ricordate le femministe di quei tempi. Ma oggi è ancora peggio. L'utero è il mio, non solo, ma lo do in affitto. Gli ovuli miei li do in affitto. La banca del seme, la banca dell'ovulo. Perché questo bambino cresce non dall'amore di due genitori, ma cresce al freddo laboratorio fra... E sappiamo come avviene. Fatelo raccontare a chi vede queste cose. Capito a che punto siamo arrivati? L'uomo che si sente padrone della sua vita e di quella degli altri. Ancora, sfida Dio, la famiglia. Avete sentito, quando parliamo di famiglia del Padre Eterno, uomo, donna, figli, si scatena l'universo. Amici, La famiglia è quella del Padre Eterno, uomo, donna, figli. Oggi ce ne sono tante altre, ma non sono la famiglia del Padre Eterno. Ma l'uomo dice: no, io faccio come mi pare e la chiamo come mi pare. Di nuovo sfida Dio. Pensate il matrimonio, l'ho fatto anche ieri, quello che Dio unisce l'uomo non separi. Certo, altrimenti andate in comune. Io e quei sposi ieri l'ho detto, finché la barca va lascerà andare, poi al gioco dell'uva ognuno a casa sua, perché il matrimonio in comune è un contratto rescindibile. Il matrimonio sacramento non è rescindibile. Nessuna autorità del mondo, manco Gesù Cristo, a meno che faccia una postilla, può annullare un matrimonio valido. Quando parliamo di scioglimenti di matrimoni è improprio, lo diciamo dichiarazione di nullità iniziale. Questo matrimonio che fu celebrato fu nullo in partenza, ma nessuno, né il Papa, né il Vescovo, né il prete, e manco Gesù Cristo, a meno che non lo voglia lui, può, cambiando la legge, può toccare questo sacramento. Ma l'uomo di oggi no, faccio quello che mi pare, il matrimonio lo regolo io. Amici, vedete, è la nuova Babele sulla vita, sulla famiglia, sul matrimonio. La Madonna che ha detto a Fatima Lucia: l'ultima battaglia, l'ultima. Amici, a me fa impressione questa parolina, e dopo che c'è? Non so. L'ultima battaglia fa Satana e Cristo, si ha sul matrimonio e sulla famiglia. Però vedete, il Signore, l'avete sentito, non si limita a registrare la situazione, ma Gesù Cristo la ribalta, dandoci la speranza della donna con la sua stirpe, no? Vedete, Cristo ribalta tutto, tutta la situazione, e infatti ci strappa dal demonio come nel nostro battesimo. Ed ecco il messaggio di queste letture di oggi. Gesù dice: il giudizio di questo mondo è questo. Ora, il principe, sentite che parole, il dominatore di questo mondo, Satana, sarà gettato fuori. Sono parole di una grande autorità del Signore Gesù. E tutto questo, amici, che cosa ci dice? Ci dice alcune riflessioni. Innanzitutto, che noi siamo strappati da Cristo alla morte, alla schiavitù, perché il forte, il demonio, è vinto da il più forte, che è Gesù Cristo. Pensate che Gesù Cristo, quando morì, andò agli inferi. A che fare? A prelevare le anime dei giusti che lo attendevano. Quindi non solo quelli, i passati, i trapassati, ma anche noi. E quindi noi siamo condotti fuori dalla nostra schiavitù. Però, amici, la battaglia continua, eh? Cristo ci ha salvato. Ma la battaglia continua perché oggi il demonio che attenta il calcagno della donna insidia ancora l'umanità ed è la fonte di ogni male. La differenza, amici, è questa: che prima di Cristo era impossibile salvarsi, a meno che fossero anime dei giusti. Oggi con Cristo noi ci possiamo salvare, non solo, possiamo vincere e stravincere. E l'avete sentito San Paolo nella seconda lettura. Come? E noi dobbiamo, amici, collaborare col Signore. E la vita è per tutti una prova, eh? Amici, ricordatelo. Io non ho visto mai gente che gode. Quando la gente mi dice: vedi, quello è un mascalzone, va tutto bene. Non vi illudete. Non è vero. Dovete fare i confessori per sapere quello che accade, la tragedia delle coscienze. Se a ciascun in volto scritto, dice il giusti, no? Si vedesse quello che c'è, quanti mai che invidia fanno ci farebbero pietà, diceva il giusti. Chiaro. È chiaro che noi possiamo nascondere quello che c'è dentro il cuore, ma se potessimo vederlo, quanti mai che invidia fanno ci farebbero pietà. A ciascuno c'è il suo, non vi preoccupate. Viene quando prima e quando dopo. Le prove ci sono per tutti, eh? E non mancano, tra più forti e meno forti, ma con Cristo le possiamo superare. Amici, vorrei riprendere un attimino quella scenetta che abbiamo sentito nel Vangelo, no? I fratelli di Gesù. Ci sono i tuoi fratelli, c'è la tua mamma. Amici, chi è fratello di Gesù? Chi è la mamma di Gesù, il padre di Gesù? Gesù ha detto con molta chiarezza: sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. Quindi per essere fratelli di Cristo non basta essere iscritti alla sua razza, nei libri del battesimo, ma è necessario compiere quello che il Padre vuole. Quello che al Padre piace io faccio sempre. È necessario combattere senza quartiere il male dentro di noi e fuori di noi. È necessario non le parole Signore, Signore, non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, questi entreranno nel Regno dei Cieli. Amici, ci vogliono i fatti, poche parole e molti fatti. E molti mi diranno in quel giorno: Signore, io ero alla messa a Santa Lucia alle 11:30 tutte le domeniche, ma io non ti conosco, come mai? Ma non ti ricordi, ero in prima fila, in seconda? Dice: no, non mi ricordo, non ti ho visto mai. E perché Cristo ci dirà così? Amici, non basta venire alla messa, bisogna vivere il Cristo fuori della porta, capito? Perché la messa non è una liturgia con le rubriche, la messa è la vita vissuta insieme col Signore Gesù. Solo quelli entreranno nel Regno di Dio. E allora vedete, io mi faccio sempre una domanda: ma perché nel mondo c'è tanto male? Ma perché? E Gesù lo dice, sentite: tutto vi sarà perdonato, anche le bestemmie, che sono la cosa più orribile che esista al mondo, ma una cosa non vi sarà perdonato. Che cosa? La bestemmia contro lo Spirito Santo. E qual è? Avete sentito qual è la bestemmia? È un indemoniato. Che vuol dire contro lo Spirito Santo? Io conosco la verità e la impugno e dico no, è la falsità. Esempio: ora il sole mi sta bloccando qui e dico no, il sole non c'è, ma guarda che ti blocca, non c'è. Questo è un peccato contro lo Spirito Santo. E questo peccato, impugnare la verità conosciuta, negare ciò che è evidente ai tuoi occhi e alla tua mente, significa non essere perdonati né in questa vita né nell'altra. Amici, certo che le tre letture di oggi ci fanno ampiamente riflettere, molto. Io quando le ho lette ci ho pensato tanto per potervele rendere più facili. Però, diciamocelo chiaro, sono tre letture amare, tutte amare. La prima pagina, lo sconvolgimento del mondo. La seconda lettura, l'uomo divisce in se stesso, e la terza lettura, l'avete sentito, quello che succede con Gesù. Però vedete, non perdiamo mai la speranza. Dice François Mauriac, grande scrittore francese cristiano, dice: queste scene di oggi sono profondamente amare, però ci aprono alla speranza, perché il bene mai si spegnerà sulla terra. Da quando la parola di Cristo ha seminato nel mondo l'amore, seme che non inaridisce ma germoglia e cresce e diventa albero maestoso. Buona domenica.